Grazie Gaetano, ciao a tutti. Con molti di voi ci conosciamo, con altri ci leggiamo dalla chat del gruppo. E insomma, ci tenevo ad essere qui. Questo è un tema caro, è un tema sul quale insomma è stato detto praticamente tutto. Ho preso qualche appunto. È un tema che riguarda la giustizia, sì, ingolfa i tribunali con i relativi costi, sì, ingolfa le carceri, già oggetto di un'infrazione europea per il sovraffollamento e le condizioni disumane, sì, e anche questo dei costi. Coinvolge, impegna le forze dell'ordine nel controllo del territorio in tutta la fase dello spaccio, della distribuzione, sì, hanno delle risorse umane risicate, distratte da altre attività di controllo e sicurezza per tutti noi, sì. Ingolfano tutto il discorso dei tribunali, processi e quant'altro, sì, con i relativi costi. La cosa curiosa è che queste cose ce le diciamo da anni e come ha detto anche Michele Sodano, c'è un certo interesse e anche un potenziale economico nello sviluppo di filiere. Ora è bene, come dire, fare i dovuti distinguo. La filiera agricola poi a un certo punto si biforca e diventa filiera industriale per la produzione di tutta una serie di cose, di ricchezza, di recupero del territorio, possibilità di approvvigionarsi di materie prime, altro settore interessante, ma questo già è discretamente normato. Sul fronte del settore sanitario, nonostante il decreto Lorenzin, c'è un problema, perché di fatto, ad esempio qui in Sicilia, non tutte le farmacie ospedaliere si sono convenzionate e quindi non riescono a trasmettere correttamente le terapie, e soprattutto anche quando c'è tutto in ordine manca la materia prima, c'è il farmaco e l'infiorescenza. C'è un problema di... Non dobbiamo nasconderci tra di noi, c'è probabilmente un problema di tenuta sociale, perché nella filiera del mercato nero probabilmente c'è una parte della società che dobbiamo includere, che ci campa. Sono gli ultimi, certamente non sono gli organizzatori della filiera dello spaccio, e la povera gente che magari vive nei vicoli interessati dal via vai di motorini che c'è la sera, dove tutti sappiamo che si spaccia, c'è una facilissima reperibilità. Probabilmente bisogna anche parlare, uscire dopo questi incontri, andare a incontrare le persone e accennare di questo problema, spiegargli che saranno chiamati a votare un referendum, qual è l'argomento e il fatto che l'effetto moltiplicatore della ricchezza che potremmo avere con una legalizzazione sarebbe decisamente maggiore rispetto a quello a cui sono costretti in questo momento, perché l'ipocrisia va messa da parte. È un aspetto importante, probabilmente quel lato oscuro che non si mostra e che manovra e che indirizza il non agire della politica bussa a queste porte. Probabilmente al momento del voto, mi auguro superati i problemi burocratici di presentazione dei certificati elettorali, perché bisogna ricordare che non siamo indenni da quegli sgambetti della burocrazia e delle norme che si incagliano, probabilmente andranno a chiedere di votare in maniera contraria a questo referendum, e lo faranno perché in quel modo si chiuderebbero i famosi rubinetti di questo flusso di economie importanti che arriva anche a alimentare le economie di persone probabilmente non esattamente consapevoli di essere ingranaggio di questo settore qui. La politica il Parlamento nazionale, e non è la prima volta, insegue quello che è un fenomeno sociale, spesso si trova a legiferare su argomenti che sono in atto, che sono in itinere. E per questo, insomma, anche per andare un pochino a approfondire, siamo andati a vedere, perché in questi giorni da un punto di vista mediatico c'è stata un po' una sovrapposizione dei temi, si è parlato di questa proposta di legge depositata alla Camera e incardinata alla Commissione Giustizia. Era una legge presentata il 22 marzo del 2021, se ne parla e a volte si confondono un po' i campi, probabilmente il legislatore, quindi la Camera, la Commissione Giustizia sta inseguendo un pochino il tam tam che ha messo in moto partendo dai cittadini e dall'associazione Luca Coscioni, dalla fondazione, una proposta di legge che aggiunge un comma all'articolo 1, al comma 75, si aggiunge dopo il bis il ter, che dice: in caso di attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni svolte in forma domestica e che per rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modesto quantitativo di prodotto ricavabile, per la mancanza di ulteriori circostanze dell'azione che ne indichino l'immissione in mercato, quindi lo spaccio o la vendita a terzi, delle sostanze stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore, non si applicano le sanzioni e le pene previste successivamente. Probabilmente questa legge di iniziativa parlamentare è stata smossa in quel momento storico in cui si avvicinava pronuncia sulla procedibilità o meno sul caso Walter Di Benedetto, che tutti abbiamo seguito. Quindi questo giovane, abbiamo lottato, io ho presentato con una firma abbastanza trasversale anche una mozione al Parlamento regionale, che è stata accolta e votata, un atto di indirizzo puramente mediatico e rivolto al governo, che nel caso di eventuale processo e successiva condanna impegnava affinché diventasse promotore di un dibattito, di una legge di iniziativa di proposta regionale. Sapete che 5 regioni possono promuovere un'iniziativa di legge o referendaria, insomma una legge voto ulteriore, per superare lo scandalo che è stato parzialmente superato da giudici illuminati che hanno deciso sulla non procedibilità del processo nei riguardi di questo soggetto, aprendo una pista certamente interessante ma non risolutiva. Sicuramente per il legislatore un ulteriore schiaffo, perché quando la giustizia, quando la cittadinanza portano avanti e si sostituiscono al legislatore o con la proposta referendaria o con delle sentenze, disinnescando tutta una serie di casistiche, il legislatore deve riflettere. Questa legge che sarà discussa con gli emendamenti e tutto il resto e poi forse arriverà in Parlamento, è certamente è un miglioramento, è uno di quei piccoli passi, ma noi siamo abituati ai piccoli passi perché abbiamo capito che bisogna mobilitare forze immense, alimentare il dibattito per poi fare un passetto verso la civiltà. Però siccome non dobbiamo solo osannarci, solo dirci cose belle, ho cercato anche di pensare a un modo per punzecchiare e stimolare il dibattito, e qui mi rivolgo ai parlamentari che magari vedranno i video con i quali potremo parlare, ma anche a noi come membri sponsor della campagna referendaria. Bisogna comunicare bene, bisogna comunicare correttamente. Io non accetto che a mezzo stampa, uscito sulla Repubblica il giorno in cui si è deciso di incardinare il testo con il voto contrario di Lega, e Fratelli d'Italia, forse qualcun altro, che hanno un modo di comunicare anche loro, mettono in giro superstizioni, leggende metropolitane, incutono paura, utilizzano un linguaggio e un'iperbole e un'esasperazione della realtà tale da essere assimilabili con molto meno successo ai comici del bagaglino, e che un parlamentare, addirittura il relatore della legge, onorevole Perantoni, dica: adottato testo base in commissione giustizia, il relatore Perantoni, aperte le virgolette, fondamentale per i malati che ne devono fare ricorso per uso terapeutico. Allora, questa è una frase pericolosissima, indecorosa per un legislatore, perché il legislatore deve sapere che deve fare applicare il decreto Lorenzin, che se ci sono patologie deve ampliare la tabella con le malattie riconosciute con la prescrizione della terapia del dolore. Non deve agitare una depenalizzazione per i 4 vasetti coltivati nel balcone, utilizzando per l'ennesima volta come fossero scudi umani chi? Gli oncologici, i trapiantati, gli amputati, gli ammalati di Parkinson, SLA, epilessia e quant'altro. Noi questo non lo dobbiamo accettare, perché dobbiamo utilizzare il linguaggio e dare dignità agli ammalati. Francamente, se ammali estremi, estremi rimedi, trovandomi in quella condizione io coltiverei, mi farei arrestare, farei la lotta di testimonianza, sarei l'ennesimo Walter di Benedetto. Ma di Walter Benedetto ce ne deve essere uno solo, non può diventare l'abitudine. E sinceramente, da genitore o da persona che si assume la responsabilità per un altro malato di procurarmi il farmaco da me, anche coltivandomelo, non posso pensare che questa mia eventuale azione esasperata, estrema, di frontiera, ultima sponda, possa essere la risposta del legislatore. Il legislatore deve fare il suo dovere, non deve usare scudi umani, ha tutti gli strumenti. Parimenti, i comitati promotori, noi che magari andiamo nei territori, che ci facciamo qualche banchetto, che facciamo qualche incontro, dobbiamo fare attenzione nel non confondere le cose. L'ammalato ha bisogno di un farmaco con delle quantità estremamente precise da somministrazione chimica, perché non si può giocare con sementi qualsiasi, con concimi qualsiasi, con maturazione dell'infiorescenza o essiccazione qualsiasi, e pensare ad una somministrazione di farmaco, perché è una cosa estremamente seria curare gli ammalati. Altra cosa è che se ci trovassimo in un paese barbaro, ma ancora non ci dobbiamo arrendere a questa situazione qui, si debba essere costretti a coltivare in un vaso in campagna quello che può essere il salvavita o il miglioramento della qualità della vita personale, diritto costituzionale affermato nel dispositivo di Walter di Benedetto, uscito successivamente alla pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Ma la serietà di un paese si misura da queste cose, e noi dobbiamo assolutamente non confondere il campo e non prestare il fianco, come invece purtroppo il legislatore ha fatto. Io direi che ho concluso. Purtroppo me ne devo andare via, sono qui a Palermo da martedì, ma abito dall'altra parte della Sicilia e mi aspetta un lungo viaggio sull'autostrada Palermo-Catania. E insomma, ci vediamo in giro, ci seguiamo sui social. Grazie.
E volevo, Angela, volevo ringraziarti di cuore, già da mesi che ci relazioniamo, che facciamo battaglie insieme, che abbiamo imparato a conoscerci, credo anche a volerci bene, sono felice che tu sia qui. Io sostengo che la cannabis cosiddetta ludica e la cannabis terapeutica sono le due facce della stessa medaglia, così come l'ammalato. Abbiamo il caso del Peppino Brancatelli di Catania, che si è autodenunciato perché andava a trovare,
a coltivare per la mamma,
brava, a coltivare per la mamma, ma prima è andato pure disperato, e ci sono tanti Brancatelli, a trovarla al mercato nero. Quindi noi vogliamo, come sull'aborto, come su altri argomenti che erano clandestini, vogliamo regolamentare, vogliamo che la mafia stia lontano, come giustamente diceva Mangano nel suo intervento all'inizio, e che lo Stato si assuma la responsabilità di regolamentare e informare. Io avrei voluto, mi avrebbe fatto piacere, ma devo prendere atto, siccome io sono antipatico per natura, devo prendere atto dell'assenza del consigliere Melluso, doppia tessera sinistra comune, comitato di sono i diritti, primo firmatario della mozione in consiglio comunale sulla legalizzazione, perché io avrei voluto che Fausto avesse parlato della situazione droga Palermo, visto che è consigliere comunale a Palermo, prendendo spunto da un film del 90 del regista Francesco Rossi che si chiama Dimenticare Palermo. Per chi non l'avesse visto è invitato a vederlo, sono un'ora e mezzo, devo dire, spesi bene. Non la faccio lunga, di un sindaco in America che si candida alle elezioni e voleva legalizzare la droga per toglierla alla criminalità organizzata, alle mafie. In Italia abbiamo le mafie, le camorre, le 'ndranghete. Viene a Palermo, questo film è ambientato molto nella nostra città, e viene ricattato dalla mafia. Andatevelo per vedere. Sostanzialmente lo costringono a cambiare la domanda. Lui diceva: se legalizziamo le droghe, non togliamo alle mafie, eccetera, la droga invece di essere proibita, tagliata male, invece la mafia lo ricatta, e lui invece dice: no, non bisogna legalizzare, perché così facciamo del male ai nostri figli. Quindi la manipolazione politica e linguistica dell'argomento. Quindi, come dicevo ai consiglieri due che si sono presentati, Mattariano e Pedrandelli, questa mozione sta nel cassettino a fare la muffa da un anno, da quando, l'agosto scorso, io, Pino Apprendi, Antonino Martorana e Alberto Mangano e Marco Feo siamo andati dal signor sindaco di Palermo, il quale, ripeto, come ho detto poco fa, il quale ha detto: appena il Consiglio vota, io scriverò al Presidente Fico, perché non voglio bypassare il Consiglio. Tu che sei una donna delle istituzioni, in quanto vicepresidente, sai bene che ci sono dei ruoli. Quindi il signor sindaco è bloccato. Quindi io avrei finito, ti ringrazio e vorrei, insieme a te, insieme a tutto il comitato, riprendere e rilanciare cannabis terapeutica, perché come abbiamo saputo è stata bocciata quella splendida iniziativa votata dall'Assemblea regionale siciliana, è stata bocciata dal governo, perché dice il governo, se sbaglio Angela correggimi, che c'è bisogno di un tavolo Stato-Regione. Oh, io invito la vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, se lo vuole, insieme al comitato, a lavorare affinché Palermo abbia una bella, come dire, abbia, costituisca, crei i presupposti per avere un tavolo Stato-Regione nella nostra regione, proprio quella che grazie al comitato esistono i diritti, grazie alla vicepresidente Poti, grazie all'Assemblea regionale è riuscita, probabilmente prima di tutte le altre regioni d'Italia, a dare un segnale in questa direzione. Grazie di cuore, grazie mille, Angela Poti, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Grazie.
Volevo dire una cosa, dato che da quasi 10 anni, 2 giorni vivo a Palermo, quindi non c'ho la residenza, sono distratta da quei pappagalli meravigliosi che si mangiano i datteri. E quindi sono diventata causa forza maggiore pure per un terzo residente a Palermo.
E ne siamo felici.
Io sono una ragazza di provincia, vivo da Cireale, quindi la dimensione della metropoli e di Palermo, che è profondamente diversa da Catania, in qualche modo ho imparato ad osservarla. E la civile convivenza con l'illegalità che le istituzioni mantengono, quindi la polizia che sembra non vedere e non sapere dove sono le piazze dello spaccio, quando lo so io che non mi rifornisco, vivo solo 3 giorni, e mi sembra davvero inverosimile. Il fatto che il comune o il sindaco non si rendano conto esattamente di dove, quando, da che orario a che orario e chi lo fa da decenni mi sembra inverosimile, e per questo prima ho parlato di aspetto sociale, perché questo mercato è un subdolo deprecabile, illegale, ammortizzatore sociale, chiamiamolo una specie di reddito di, no, non mi piace neanche chiamarlo così, diciamo di lavoro socialmente dannoso, che però occupa tutta una fascia di società che poi si occupa di vendere la frutta all'angolo della strada o di vendere e smerciare quel piccolo mercato della ricettazione dei furti, dei rotoli di carta o cianfrusaglie varie che vediamo nei venditori all'angolo, chiaramente abusivi. Però c'è un po' quel pensiero, beh, se non vende questa cosa va a rubare negli appartamenti, beh, se non spaccia che fa, muore di fame. Però quindi viene considerato oramai quasi una specie di ammortizzatore sociale. Probabilmente c'è una paura: se queste persone non hanno più questo lavoretto di vendere la stecchetta, che cosa fanno? Dove andranno? Quindi diciamo che, essendo una via di mezzo, quella che è la mia esperienza di legislatore regionale senza competenze su queste maniere, ma di osservatrice della realtà che vivo, immagino che il dialogo debba avvenire su questo fronte e che nella fase di voto ci sarà una fortissima tensione di opposizione al buon risultato di questo referendum, proprio perché subdolamente una certa fascia di società verrebbe venir meno una certa quantità di reddito. Per noi è assurdo pensare a una logica di questo tipo, ma io vi invito anche ad una riflessione di questo tipo. E basta, tutto qua. Chi è il prossimo?